Naturalmente, grazie anche a tutti voi, benvenuti nella terra degli imperatori romani, i quali imperatori sono del tutto spariti. L'ultimo cercava di esserlo 70 anni fa, Mussolini, e naturalmente non c'è più, meno male. Benvenuti a Sabaudia, nella terra della famiglia reale di Savoia, e benvenuti nella terra di Prisca Aquila. Quanti di voi Romani 16, 3, 4 avete letto di questi due cittadini che hanno romani, cittadini romani che hanno messo a rischio la loro vita per aiutare l'Apostolo Paolo quando veniva a Roma come sequestrato dai romani per essere giudicato a Roma. E Sabaudi è molto vicino qui al Foro Appio, come voi potete annotare. Prendere appunti in Atti 28:15, vedrete che l'Apostolo Paolo passò dal Foro Appio. Questo Foro Appio, le tre taverne non esistono più, è molto difficile individuare dove effettivamente avvenne l'incontro tra l'Apostolo Paolo e i primi cristiani di Roma che gli vennero incontro per dargli il benvenuto. E quindi difatti in Atti 28:15, nel vedere i suoi fratelli venirgli incontro, Paolo rese grazie a Dio e prese coraggio. Difatti, se voi venendo qui in Italia non avreste trovato noi pochi fratelli italiani, magari non sarebbe stata la stessa cosa, non è vero? Ma il fatto che ci ritroviamo come unica famiglia è diverso. E questa è la ragione per cui Paolo passò gli ultimi giorni della sua vita e dove i nostri antenati spirituali sono stati perseguitati secolo dopo secolo fino alla caduta della dittatura nazifascista 70 anni fa. Quindi oggi voi avete trovato un'Italia completamente diversa e nuova rispetto all'Italia del tempo di Mussolini, dove il popolo italiano in questa Italia nuova ha conosciuto la libertà religiosa per la prima volta dopo 19 secoli, grazie anche al sangue dei vostri nonni, non dico dei vostri genitori, ma da alcuni vostri nonni che hanno combattuto perché noi in Italia fossimo liberati dal regime nazifascista, dove la libertà religiosa non esisteva, e esisteva soltanto per i cattolici, i quali soltanto loro potevano essere impiegati pubblici, ma chi non era cattolico non poteva nemmeno andare all'università, per esempio. Grazie quindi per aver deciso di onorare Dio assieme a noi. Estendiamo il nostro grazie anche al presidente Viktor Kubik, al Consiglio degli Anziani, alla Conferenza Generale, perché siamo una grande, unica famiglia e che nessuno di noi desidera spaccare il corpo di Cristo. Quindi questo essere riuniti tutto qui, pur rispettando chi fa parte di altre religioni, o più che di altre religioni, rispettando quelli che hanno una comunione diversa da noi, ma che condividono le nostre stesse dottrine, la nostra stessa fede, siete benvenuti e per favore sentitevi nella famiglia di Dio. Quindi anche voi che siete venuti ad onorare Dio Creatore assieme a noi in Italia, in un paese dove la lingua, dove le abitudini sono un po' diverse, anche gli alberghi, le camere di albergo, i letti vostri in America, soprattutto in America, sono grandi, ma noi italiani siamo più piccoli, quindi ci adattiamo. Non vogliamo farvi sentire stranieri, ecco, non vi dovete sentire stranieri. Ricordate sempre che siamo un'unica famiglia, non c'è differenza fra di noi. Quindi al ritorno di Gesù Cristo tutti i popoli della terra, sappiamo, dovranno imparare come noi adesso anno dopo anno impariamo a riconoscere il vero Dio, la vera famiglia di Dio, mediante l'osservanza della festa delle capanne. Per chi non avesse questa familiarità vi prego di prendere Zaccaria capitolo 14, versetto 16, Zaccaria 14, versetto 16, molti di noi già la conosciamo a memoria questa scrittura, dove è scritto che avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni della terra venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Questa celebrazione non è fine a se stessa. Il nostro celebrarla riconosce che noi siamo figli suoi e che noi lo riconosciamo come il Re, il Sovrano dell'universo e della nostra vita. Il resto dell'umanità questo non lo sa. Verrà il loro momento. Noi siamo delle primizie. Tutte le nazioni oggi ignorano questa meravigliosa festa e non sanno che cosa sia e il perché Dio l'ha istituita ed ordinata. Ma nel prossimo futuro tutti saranno chiamati ad impararla in segno di riconoscimento di chi è vero Dio, di chi è il vero Dio. E quando alcuni ne vengono a conoscenza, anche con modo un po' sarcastico, dicono: ma che cos'è questa festa? Che cos'è questa festa? Vi è capitato anche a voi sicuramente. Che senso ha celebrare una festa che Dio ha dato soltanto a Israele 3.000 anni fa? Perché la celebrate in albergo se è festa delle capanne? Come mai non fate come gli ebrei, per esempio, che vanno fuori casa, mettono su la tenda e poi dalla tenda alla casa vanno e vengono così? Sembrano domande sciocche, però bisogna saper dare una buona risposta a chi ci fa queste domande, soprattutto perché oggi più che mai in passato, una volta noi predicavamo attraverso la rivista e la gente poteva conoscere noi leggendo. Invece oggi attraverso i mass media, attraverso Facebook, attraverso YouTube, la gente, tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi facciamo è di dominio pubblico. Quindi dobbiamo saper dare a loro, e in parte questo mio sermone è stato scelto proprio non solo per voi, che molti di voi già conoscete, ho pensato che non c'era modo migliore di iniziare questo primo sermone della festa che ci vedrà insieme per 7 giorni, non c'è modo migliore di dire che cos'è la festa, per rinfrescare a noi la nostra memoria, ma anche per far capire meglio ai nuovi. Noi vecchi e giovani, noi novizi anche, qui riuniti come una testimonianza vivente agli occhi del mondo, dobbiamo avere una conoscenza corretta, per saper dare delle risposte bibliche chiare, molto chiare, a tutti quelli che ci chiedono conto della nostra fede. Quindi, che cos'è realmente la festa delle capanne? Se c'è qualcuno giovane, o qualcuno, io vedo, mia moglie ed io abbiamo 4 figli, quando vi è capitato con i vostri figli che dopo 10 anni, dopo 20 anni, un vostro figlio dice: per la prima volta ho capito questo, eppure per 20 anni vi aveva sentito parlare. Che cos'è realmente la festa delle capanne o dei tabernacoli? Noi sappiamo che per capanne e tabernacolo si intende una dimora, un posto dove si vive. Quindi questa festa è la raffigurazione simbolica e profetica della dimora di Dio in mezzo al suo popolo, in mezzo agli uomini. Lo vediamo questo, andiamo in Esodo capitolo 25 per iniziare, poi passeremo al Nuovo Testamento. In Esodo capitolo 25, nel versetto 8, dove Dio dice a Mosè, dice al popolo per tramite di Mosè, Esodo 25, versetto 8, dice: essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo, cioè secondo il modello della capanna, della tenda, che io vi darò le istruzioni. E qual era lo scopo per cui Dio dette a quel tempo queste istruzioni? Ricordate che se l'agnello di Dio, cioè la Pasqua, Gesù Cristo, è stato sacrificato prima della fondazione del mondo, quando Mosè ricevette l'istruzione di sacrificare un agnello per essere liberato dall'Egitto, non sapeva a quel tempo lui che Cristo l'aveva pensato prima di farsi uomo, prima di farsi Cristo Dio, già l'aveva in mente, non solo la Pasqua, ma anche questa festa che stiamo celebrando, come le altre feste. E quindi quale scopo aveva Dio E quale scopo continua ad avere oggi questa festa? Le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento forniscono delle risposte davvero illuminanti. La festa delle capanne, infatti, rappresenta tutta la storia. In Colossesi, per esempio, c'è una scrittura che molti la utilizzano contro di noi per dire che la festa, o le feste bibliche, o i sabati, sono delle ombre delle cose passate. In realtà il verbo è diverso, difatti molte Bibbie recentemente sono state corrette. Le feste, i sabati, non sono ombra delle cose passate, sono ombra delle cose passate, presenti e future. Perché dove c'è un'ombra, c'è una realtà. Se la realtà non c'è, non c'è nemmeno l'ombra. Quindi quella realtà è Cristo, che è venuto una prima volta, ma è una realtà che deve ripresentarsi, perché Lui ha promesso di tornare. Quindi sono una rappresentazione, le feste di Dio, come la festa delle capanne, di tutta la storia passata, presente e futura del popolo di Dio, cioè di noi. In questa festa, difatti, sono tracciate le varie fasi del nostro cammino collettivo e personale verso Dio, per la nostra salvezza eterna e presso il suo tabernacolo eterno, cioè il regno di Dio. Il regno di Dio lo dobbiamo vedere come il suo tabernacolo, come la sua casa, la sua dimora. E per meglio capire, andiamo in Deuteronomio capitolo 16. In Deuteronomio capitolo 16, versetto 14, per meglio capire, vediamo prima le scritture dell'Antico Testamento, sotto il primo patto, dove vediamo che Dio istituì questa festa. Leggiamo in Deuteronomio 16, versetto 14, dove Dio spiega come si doveva e come si deve festeggiare. Dice: ti rallegrerai in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città. E poi la parte finale del versetto 16 dice: nella festa delle capanne nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite. E poi, sempre se passiamo in Levitico, alcuni libro indietro, in Levitico 23, nel versetto 41, dove ci sono altre istruzioni molto significative che vi chiedo di leggere insieme a me. Levitico 23, versetto 41, dice: celebrerete questa festa in onore all'Eterno, non in onore a noi, ma in onore all'Eterno. Noi lo riconosciamo celebrandola, questa festa, come il sovrano di tutta la terra e dell'universo. La celebrerete in onore al Signore per 7 giorni ogni anno, ed è una legge perenne di generazione in generazione. La celebrerete in 7° mese. Quindi non c'è da meravigliarci se gli ebrei oggi, per esempio, la stanno celebrando assieme a noi, ma la celebrano con un significato diverso, e ora vedremo come, rispetto a noi. E questa differenza la dobbiamo ben capire. Perché di generazione in generazione? Nel versetto 43 dice: affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli di Israele quando li feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio, nessun altro. E perché Dio li fece abitare in capanne quando avrebbero potuto abitare in comode case come noi oggi, quando la distanza tra l'Egitto e la terra promessa, per percorrerla bastavano poche settimane, pochi giorni? Invece loro non fu così. Dopotutto la terra, che era solo pochi giorni di cammino, Dio, vedete, li avrebbe liberati da una schiavitù spirituale? No, li ha liberati da una schiavitù fisica. E solo quando loro furono nel deserto si resero conto, sì, siamo liberi fisicamente, ma sappiamo veramente usare la nostra libertà senza peccare? Quindi si scoprirono, Dio lo fece apposta tutto questo, per metterli alla prova, perché loro si rendessero conto che la liberazione fisica non basta. Loro si scoprirono schiavi spiritualmente dei loro peccati, delle loro debolezze. Quindi il modo in cui Dio li aveva liberati avrebbe dovuto produrre in loro una certa fiducia, una certa gratitudine verso Dio. Ma sappiamo la storia, non fu così. Non fu così. A causa delle loro ripetute disubbidienze ed ingratitudine, mancanza di fiducia nei confronti di Dio, molti di loro cosa fecero? Molti di loro invecchiarono e morirono nel deserto. E la molla, la forza che li fece invecchiare e morire nel deserto per 40 anni si chiama vigliaccheria, si chiama codardaggine, si chiama paura. Perché vi ricordate quando i 12 esploratori furono mandati, tornarono con un rapporto pieno di timore. Sì, tu ci hai promesso la terra promessa, ma come facciamo a prenderla questa terra promessa? Perché lì c'è gente molto ben armata. Quindi non avevano fiducia in Dio, non credevano che Dio andasse avanti a loro per preparare il loro terreno e spianare loro la strada. Quindi soltanto giovanissimi come Giosuè e Caleb, quella nuova generazione, gli fu permesso di entrare nella terra promessa. E dopo aver abitato nel deserto per ben 40 anni, questo ci deve far capire che Dio promette a noi delle cose, ma tante volte non le realizza nella nostra vita a motivo della nostra vigliaccheria, a motivo della nostra codardaggine, della nostra paura, perché non ci fidiamo abbastanza che Lui spiana la nostra strada, perché non abbiamo il rapporto intimo che dovremmo avere con Lui ogni giorno attraverso la preghiera. Perché conoscere i comandamenti e cercare di osservarli senza avere un rapporto con Lui che si ha soltanto ed esclusivamente attraverso la preghiera, noi diventiamo appunto pieni di paura quando si tratta di affrontare le difficoltà della vita. Quindi Dio li fece abitare in capanne per 40 lunghi anni affinché restasse scritto nella storia della Bibbia il fatto che fino a quando noi abbiamo paura di affrontare gli ostacoli della vita o i nuovi faraoni che la vita ci propone continuamente in questa nuova Babilonia, o di affrontare i nostri stessi peccati, le nostre debolezze, che Dio ci comanda invece di vincere. Dio dice: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Noi umanamente da soli non potremo mai vincere, ma con la preghiera che diamo a Dio lo Spirito Suo, e con lo Spirito Suo noi riusciamo davvero a vincere il peccato, perché Cristo è noi che ce lo fa vincere. Quindi quando noi abbiamo paura non facciamo altro che ritardare o addirittura impedire l'adempimento delle sue promesse nelle nostre vite. E quante volte a me è capitato, tante volte questo. La storia dimostra che molti sono morti a metà strada e dopo aver girovagato nei sentieri tortuosi di questo mondo o di questa vita senza meta, hanno trasformato la loro vita in una capanna molto fragile da essere spazzata via dal maligno o dalle difficoltà. E uno degli scopi della festa delle capanne è quindi quello di rinnovare in noi la consapevolezza della nostra fragilità e che la nostra liberazione e salvezza dipendono sempre dal seguire Dio con assoluta fede nelle sue promesse, senza farci distrarre e senza farci intimidire dal mondo. Ora, questa festa, antica di oltre 3.000 anni, ha uno scopo anche profetico, è anche molto più grande di quello che ho detto fino adesso, che riguarda il nostro presente e il nostro futuro, il nostro presente e il nostro futuro, come è prefigurato in ciò che Dio ha concesso a Mosè di fare in Esodo 33. Andiamo in Esodo 33, versetto 11, Vedete che Dio concesse a Mosè di fare qualcosa che concederà anche a noi, perché durante lo studio biblico che abbiamo avuto lo scorso sabato, un fratello o una sorella, non ricordo, ha detto: ma noi non siamo così avvantaggiati come quelli di quel tempo che potevano sentire la voce di Dio o che vedevano dei miracoli di Dio. Quindi, beh, la situazione è un po' diversa, perché noi vediamo che in Esodo 33:11, dove leggiamo che il Signore parlava con Mosè faccia a faccia. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come ognuno di voi parla col proprio marito, con la propria moglie, con i propri figli, i propri genitori, come un uomo parla con il proprio amico. Ma ci rendiamo conto di che cosa significa questo? Cioè, è un privilegio esclusivo che Mosè ebbe, perché nessuno del popolo gli era permesso di parlare faccia a faccia con Dio. E sembra impossibile, naturalmente Dio si ridimensionava affinché Mosè potesse essere nella condizione di poter vedere Dio faccia a faccia. Soltanto lui aveva questo privilegio come mediatore tra Dio e i figli di Israele. Perché? Perché Mosè aveva lo Spirito Santo. Il popolo invece dovette guidare il tabernacolo di Dio sempre da lontano. Se voi leggete tutta questa storia, per chi non l'avesse ancora letta, il popolo seguiva il tabernacolo di Dio da lontano. Solo Mosè vi poteva entrare e vedere Dio faccia a faccia. Il popolo era separato. E per questo motivo, naturalmente, il popolo era carnale e i suoi sacrifici erano imperfetti e non avevano i sacrifici di animale il potere di purificare le loro coscienze. Per questo motivo, per molti di loro, la festa dei tabernacoli è oggi una celebrazione soltanto per ricordare le cose passate. Questa è la differenza tra gli ebrei e noi, che siamo gli ebrei spirituali, che siamo l'Israele spirituale. Loro ricordano solo e la fanno questa festa per ricordare solo le cose passate. Noi la celebriamo per ricordare ciò che Dio sta facendo in questa capanna, in questo tabernacolo, in questo nostro corpo personale, dentro di noi. Dio entra in noi spiritualmente e noi vediamo le cose di Dio che altrimenti non saremmo capaci di vedere. Quindi è una celebrazione per noi che è anche profetica. La venuta di Gesù Cristo, il suo sacrificio, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo, ha rivelato che la festa dei tabernacoli aveva ed ha un incredibile, straordinario significato profetico. Noi siamo oggi gli oggetti, i beneficiari di quella profezia, cioè dello Spirito di Dio che abita in noi. Infatti oggi, sotto il nuovo patto, qui avviene un cambiamento radicale della storia del popolo di Dio, finisce il vecchio patto e comincia un nuovo patto. Sotto il nuovo patto, possiamo andare in Ebrei capitolo 9, nella lettera di Paolo agli Ebrei capitolo 9, sotto il nuovo patto possiamo sapere, capire e credere che Gesù Cristo è il nuovo Mosè, molto più di Mosè, è il nuovo mediatore tra Dio e gli uomini, ma per un patto molto migliore, fondato su migliori promesse. Come anche scritto per i vostri appunti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5 e in Ebrei 8 6, lo ripeto, 1 Timoteo 2 5, Ebrei 8 versetto 6. Perché è migliore? Perché è migliore? È bene specificarlo. Ma noi lo sappiamo, però a furia di vedere e di sentire tanti predicatori che negano la divinità di Gesù Cristo, è migliore perché prima di tutto Gesù non era un uomo come Mosè e basta. Egli era parte della Deità, proveniva da Dio, è l'unigenito di Dio. Lui è Dio che si fa il creatore, che si fa creatura. Dall'immortalità passa alla mortalità e non lo fa per velleità, lo fa per noi, per poter morire per noi. e non solo per poter morire per noi, ma anche per indicarci come noi dobbiamo vivere e come noi dobbiamo intendere, come dobbiamo compiere la legge di Dio, che non è mai stata da Lui abolita, come molte false predicazioni dicono. Quindi Gesù è venuto sulla terra per offrire se stesso quale sacrificio perfetto. Nessuno di noi può fare un sacrificio perfetto. Il nostro ravvedimento permette a Dio di giustificarci attraverso il sangue di Cristo in virtù della nostra buona intenzione, ma il nostro sacrificio, le nostre opere umane non saranno mai perfette. Ma in virtù della nostra buona volontà, Lui ci giustifica e ci perdona e ci dona quello che è solamente un dono, per grazia. Quindi in Ebrei 9, dicevo, spero che tutti voi siete arrivati in Ebrei capitolo 9, versetto 5, dove leggiamo che Egli, Gesù, è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la sua morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati, cioè noi, ricevano la promessa dell'eterna eredità, che non è più la terra, un lembo di terra geografica, ma la vita eterna. E saltiamo nel versetto 11, dove è rivelato che Cristo è entrato una volta per sempre nel santuario, cioè nella casa di Dio, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, avendo acquistato per noi una redenzione eterna. E difatti è ancora un altro salto nel versetto 24, dove ci viene detto che Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, che è figura del vero, ma è entrato nel cielo stesso per comparire ora nella presenza di Dio per noi. Lui è andato al cielo per essere faccia a faccia come lo fu con Mosè, ma lo fa per noi come mediatore. Il che significa che Gesù può ora parlare faccia a faccia con Dio, intercedendo per noi come mediatore e nostro avvocato difensore. Ora, questo spiega il perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 16. Quindi, un'altra scrittura che voi potete annotare, che molti di voi conoscete, che è in Giovanni capitolo 17, Giovanni 17, versetto 2, dice: è rivelato che il Padre ha dato a Cristo il potere sopra ogni carne affinché Egli dia vita eterna a tutti coloro che Egli gli ha dato. Lui ha dato a Gesù di dare vita eterna a tutti coloro che Egli gli ha dato. Chi sono tutti costoro? Chi sono tutti costoro? Siamo noi, fratelli, l'Israele spirituale, che è gentili ed ebrei fisici. Non siamo il popolo di Dio fino a quando non riceviamo lo Spirito Santo di Dio. Siamo quelle primizie che Cristo ha, con il suo sangue, comprato a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, come scritto in Apocalisse 5, versetto 9, per i vostri appunti. Il nuovo patto è molto migliore anche perché non riguarda una sola razza, ma riguarda primizie di fra tutte le razze. E Dio non ha riguardi personali. Questa scrittura penso che molti di voi, se non tutti, l'avrete sicuramente letta. Andiamo, fratelli e sorelle, in Efesini capitolo 2 per leggere insieme questa grande verità. In Efesini capitolo 2, versetti 18, dal versetto 18 in poi, dove leggiamo che per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo entrambi, cioè gentili ed ebrei, abbiamo entrambi accesso al Padre in un unico stesso spirito. E poi Paolo conclude nel versetto 19 dicendo: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi. Sta parlando qui agli Efesini, a quelli che prima erano gentili. Ci furono decenni fa in cui certe chiese o certe concezioni, certe visioni della scrittura facevano sentire certi ebrei, per esempio, convertiti a Cristo, la sensazione di essere cristiani di prima categoria, mentre i gentili sono cristiani di seconda categoria. In questa scrittura noi stiamo leggendo che siamo tutti parte di una stessa famiglia a pieno titolo. Quindi dice: voi dunque non siete più forestieri, nel versetto 19, né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare su cui tutto l'edificio, o tutto il tabernacolo, tutto la capanna, diciamo, dove noi tutti abitiamo spiritualmente, ben collegato, cresce per essere un tempo, cioè un tabernacolo santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito, non nella carne, nello Spirito. Ora, riusciamo noi a vedere veramente il significato di tutta questa differenza tra l'antica festa dei tabernacoli e quello che stiamo facendo noi? La grande differenza che c'è tra il passato, il presente e il futuro. Sotto il nuovo patto la festa delle capanne è molto migliore, molto migliore. Non soltanto perché Dio lo stipula con primizie di ogni popolo e nazione, ma anche perché queste stesse primizie, cioè noi, mediante Cristo, sono finalmente convertite e servono spiritualmente come una dimora, una capanna, un tempio di Dio nello Spirito. Un fatto strabiliante e meraviglioso, se noi vediamo, riusciamo a vedere questa differenza. E questo spiega in qualche modo perché non è più necessario abitare in tende come fanno oggi gli ebrei. Lo fanno perché celebrano il passato. Noi lo celebriamo, noi siamo quelle tende. Noi siamo, i nostri corpi sono quelle tende che dovranno ereditare un'eredità eterna. Dovranno diventare da capanne, da corpi molto fragili e mortali, a corpi immortali. Andiamo in Ebrei capitolo 3, andiamo alcuni capitoli indietro, perché mentre questo corpo che ognuno di noi ha, l'abbiamo ereditato dai nostri genitori fisici, Dio vuole creare per noi dei nuovi corpi. Dice in Ebrei 3, dal versetto 4, dice: ora ogni casa, ogni tabernacolo, ogni capanna è costruita da qualcuno. Ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. Quindi lui ha il suo piano. Dice: Mosè fu veramente fedele nella casa di Dio come servo, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette e fatte. Ma Cristo, di cui noi oggi siamo l'oggetto della sua cura e del suo amore, Cristo come figlio lo è sopra la propria casa. Quindi noi tutti insieme siamo un immenso tabernacolo spirituale, e notate bene, la sua casa, dice, siamo noi. La sua casa siamo noi. Se però riteniamo ferma sino alla fine la franchezza e il vanto della speranza. Naturalmente noi non saremo salvati in virtù della nostra perseveranza. Noi saremo salvati se persevereremo sino alla fine. Mia madre era solito dire: Carmelo, se tu fai solo il 99% e non fai il 100%, è come se non hai fatto nulla. Dobbiamo completare il nostro 100%, quindi perseverare, sì, ma sino alla fine. Andiamo in Primo Corinzi, fratelli e sorelle, in Primo Corinzi, nel capitolo 6. Vogliate leggere assieme a me mentre ci avviamo alla conclusione di questo sermone? Ebrei, in Primo Corinzi, Primo Corinzi capitolo 6, versetto 19, dove l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: «Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete quindi a voi stessi?» Quindi siamo stati comprati con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Quindi i membri della Chiesa di Dio sono il nuovo tabernacolo di Dio, illuminato interiormente dalla gloriosa e luminosa presenza dello Spirito Santo di Dio. E lo Spirito Santo di Dio, come dice nel capitolo 2 di Primo Corinzi, lui investiga le cose profonde di Dio. Noi possiamo vedere la mente di Dio, le cose profonde di Dio. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Vangelo di Giovanni, sono scritture, diciamo, fondamentali. Giovanni 14, dal versetto 15, dove Gesù dice: «Se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre». Cos'è questo consolatore? E dice: lo Spirito della verità, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che il mondo non può ricevere per ora, perché non lo vede e non lo conosce. E poi dice a noi: ma voi lo conoscete però, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, io tornerò sulla terra. Gesù ha promesso questo, noi lo crediamo davvero? Ma in questa scrittura che abbiamo letto, quanti di noi veramente comprendono che i comandamenti non sono una cosa fine a se stesso? Perché molti pensano che basta osservare i comandamenti. Ma notate che lo scopo dell'osservanza dei comandamenti è ben altro. I comandamenti sono come dei binari che ci devono condurre alla mente di Cristo. Ci devono condurre a ricevere quel dono prezioso che è lo Spirito di Dio. Perché notate che il peccato o la sofferenza, la morte, io la dobbiamo imparare a paragonarla a che cosa? A una diagnosi medica. Il peccato, le sofferenze, la diagnosi. Quella è la cosa, la diagnosi, tutti la sappiamo fare. I comandamenti sono una terapia preventiva. Perché Dio ci dice: fai questo, non fare quello, stai attento. Come quando i genitori dicono ai nostri bambini, diciamo, stai attento, fai questo, non fare quello. Ma quello non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è che quando siamo bambini e i genitori ci dicono non fare questo, fai questo, accettiamo a denti stretti, perché se ci ribelliamo veniamo magari puniti. Ma quando diventiamo adulti, abbiamo già la mente dei nostri genitori, la pensiamo come i nostri genitori, viviamo come i nostri genitori. Quindi significa che se il peccato, la sofferenza è la diagnosi e se i comandamenti sono la terapia preventiva, la cura è lo Spirito Santo di Dio. E come otteniamo lo Spirito Santo di Dio? Attraverso la preghiera. Quanti di noi oggi durante la festa o durante la nostra vita veramente ogni giorno preghiamo a Dio chiedendogli una porzione in più del suo Spirito affinché la nostra mente cresca e diventa sempre più simile alla sua? Questa è la chiave, fratelli. Altrimenti, se noi ci limitiamo a osservare i comandamenti e non abbiamo comunione con Dio, siamo come gli scribi e farisei di un tempo che pensavano di essere giusti attraverso e soltanto ed esclusivamente con l'osservanza ritualistica della legge di Dio. Molti di voi già sapete questo, ma è importante ripeterlo perché queste parole vanno al mondo in testimonianza a tutte le genti. Quindi quando Gesù tornerà, che cosa accadrà? Che cosa accadrà? In Primo Corinzi 15 una scrittura molto famosa che parla della risurrezione, di come avverrà la risurrezione dei corpi, rivela che i corpi dei suoi fedeli, ora fragili e mortali, saranno risuscitati e rivestiti di incorruttibilità, di immortalità, per essere come tabernacoli perfetti ed eterni, parte del tabernacolo perfetto di Dio sulla terra, per regnare con Cristo su tutti i popoli per mille anni e oltre mille anni. Quindi la parola tabernacolo o capanna è una figura spirituale del fatto che noi dobbiamo diventare una sola mente. Quindi ognuno di noi deve continuare ad avere i propri talenti, ma per quanto riguarda la incorruttibilità nei confronti del peccato, dobbiamo avere una sola mente. Quindi mi piace concludere, e non vedo quale altro modo posso concludere se non citando le parole dell'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, nel capitolo 3, vi prego di seguire con me, nella prima epistola, capitolo 3, nel versetto 1, siamo veramente alla conclusione di questo primo messaggio, dice: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. E la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, quando Egli avrà cioè portato il suo tabernacolo eterno fra noi, quando Lui come persona sarà qui con noi, allora saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, così come ha fatto Mosè e come fa oggi Gesù. E questo è scritto anche per i vostri appunti in 1 Giovanni 3, versetti da 1 a 2. E allora dice in conclusione: non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima saranno passate.